quanto quello che state ascoltando è Bishan, BG, che è un pezzo che ci ha suggerito Murat, che è al telefono. Mi faccio ancora ascoltare un pezzettino. Niente male, buon suggerimento di Murat, che dovremmo avere al telefono.
Ciao.
Ma lui chi è, visto che ce l'hai proposto?
Biji è un gruppo curdo nord-iracheno composto da alcuni ragazzi che in parte sono cresciuti in Inghilterra e hanno deciso di rientrare in Kurdistan iracheno e fare questo tipo di musica un po' club, un po' folcloristica. Hanno dei video incredibili, sembrano dei film. Il gergo che utilizzano rappresenta anche il vissuto loro. Utilizzano molto il curdo nord iracheno, un po' di arabo, un po' di inglese. Utilizzano le parole che sentono dalle serie TV turche, quindi è molto molto molto interessante.
Dall'ultima volta che ci siamo sentiti in Turchia connessi, è successo un po' di tutto, cioè, a parte il solito attentato che capita, guarda caso, quando
Erdogan sta in Kazan. Che strano,
che strano. Questo avevamo già alluso la volta scorsa, perché ci siamo occupati dei BRICS e Erdogan pare che un giro da quelle parti l'abbia fatto con qualche intenzionalità. E poi c'è stato Fethullah Gulen che ci ha lasciato, e poi c'è la questione Öcalan. Può darsi che possano sentirlo almeno in Parlamento e poi magari farlo uscire. Io non sono riuscito a capire bene che cosa intendono fare. Chiedo a te, da quale di queste cose vuoi cominciare? Immagino che poi riuscirai a inanellarle tutte, anche qualcuna in più. Vuoi cominciare da Öcalan?
Collegare tutto è possibile, ma anche molto difficile nel Medio Oriente.
Sì, certo.
Dipende dal vostro approccio, anche dal vostro livello complessistico. Se in due minuti arrivare a una conclusione in ogni angolo del Medio Oriente. Allora, cosa succede? Che in realtà l'inizio di questa storia non è strettamente legata all'attualità. Nel 2024, quest'anno, nel mese di marzo, si svolgono le elezioni comunali. Il principale partito d'opposizione vince la maggior parte delle municipalità e diventa il primo partito del paese. Per la prima volta dopo anni si scombussolano le acque, i sondaggi parlano di questo partito come il futuro governo, e Erdogan, il Presidente della Repubblica, inizia a rilasciare delle dichiarazioni legate che richiamano la mediazione, quindi il si incontro, pacificazione, eccetera. E ad un certo punto incontra anche il leader dell'opposizione, Özgür Özel. Alla fine rilascia una dichiarazione, Erdogan dice è il momento di aprire il percorso della normalizzazione. Ok? E Özgür Özel dice invece non è un percorso di normalizzazione, ma è un avvicinamento tra il Presidente della Repubblica e il partito che rappresenta, e il nostro partito non dovrebbero esserci grandi distanze, dovremmo lavorare, collaborare. La Turchia è matura per superare le barriere, ostilità, eccetera. Tutto da ovviamente interpretare, da discutere, però questo è un momento di apertura. I giornalisti, i commentatori interpretano l'accaduto come un gesto di Erdogan che ammette la sconfitta e però in preparazione per una nuova manovra, no? E passano mesi e succede di tutto in Turchia. Arriviamo al mese di ottobre, si riapre il nuovo anno parlamentare, il Presidente della Repubblica tiene un discorso nell'apertura del Parlamento e tutti i partiti sono presenti, tutti i parlamentari sono presenti. Cosa succede? Succede una cosa che in altre parti del mondo non sarebbe accolto con sorpresa, ma in Turchia, dato che le condizioni non sono molto normali da un pezzo, questo gesto che sto per raccontare viene accolto come una cosa molto sorprendente. Cosa succede? Il leader del partito del Movimento Nazionalista, che è il partito che rappresenta questo famoso percorso ideologico dei lupi grigi, il suo leader, Devlet Bahçeli, che è un sostenitore feroce di Erdogan e della sua coalizione, dal 2015 ormai, decide di avvicinarsi fisicamente verso i banchi del partito Dem, il secondo partito d'opposizione della Turchia, e alcuni giornalisti mainstream italiani erroneamente lo definiscono come partito filo-curdo, ma stiamo parlando di un partito socialista ombrello, comunque demonizzato, criminalizzato alla grande in questi ultimi anni, soprattutto da questo personaggio, al leader del partito del Movimento Nazionalista, che appunto si avvicina verso i banchi e cerca di stringe le mani ai parlamentari. Quindi che succede? No, il giorno dopo su tutti i giornali, ma cosa succede? Fino a qualche mese fa la stessa persona chiedeva alla Corte Costituzionale di chiudere il partito del Dem e diceva che tutti i parlamentari dovevano finire in carcere, adesso gli stringi le mani. Passano un paio di settimane, miliardi di commenti, osservazioni, eccetera, un grande lavoro di spin doctoring, arriviamo al 22 ottobre. Il 22 ottobre questo nostro personaggio delle facce, diciamo il leader dei lupi grigi per banalizzare, tiene un discorso nel gruppo parlamentare del suo partito e dice, senza usare mezzi termini, vorrei fare un discorso molto veloce ma radicale. Tutti indicano il capo dei terroristi come l'unico interlocutore, allora io lancio un appello storico. Il capo dei terroristi venga nel Parlamento nazionale a tenere un discorso nel gruppo parlamentare del gruppo Dem, dichiari la fine della lotta armata e sciolga l'organizzazione terroristica, no? Ovviamente delle Bahçeli, utilizzando le sue parole, è chiaro che si riferisca a Abdullah Öcalan, il leader storico del partito dei lavoratori del Kurdistan, PKK, che da più di 20 anni nell'isola di Imral in Turchia, sul mare, in un carcere speciale, condannato all'ergastolo, e da, se non mi sbaglio, quasi 4 anni non incontrava né i suoi parenti né i suoi avvocati, non si sapeva nemmeno se era morto, vivo, eccetera.
Invece ha incontrato il nipote.
Esatto, pochi giorni dopo, e questo quindi crea un grande stupore. È chiaro che qua non è soltanto un'iniziativa spontanea, è chiaro che qua non si tratta soltanto il gesto di un vecchio, e dietro le quinte probabilmente c'è qualcosa. Il giorno dopo, il 23, succede una cosa appunto abbastanza tragica, e nel cuore della Turchia, nella capitale della Turchia ad Ankara, in centro più o meno il centro della capitale, ma soprattutto alle 15:30, mentre avveniva il cambio a turno presso la fabbrica militare Tüsaş, che è una fabbrica super strategica dove producono gli elicotteri con la tecnologia italiana, oppure i famosi droni armati turchi, eccetera, e viene organizzato un attentato. Due attentatori entrano con pochissima difficoltà e con gli esplosivi, armi pesanti, e alla fine degli scontri questi due attentatori muoiono e 5 persone che lavorano in questa fabbrica e 22 persone rimangono ferite. La cosa più interessante, metto questa nota, però di questo non si è più parlato, mentre noi stavamo scoprendo cosa stava succedendo, abbiamo a disposizione su Twitter le immagini delle telecamere di sicurezza. Come sono andate in circolazione? Come le abbiamo ottenute così velocemente? Mistero. Viso scoperto.
E sono arrivati in taxi poi gli attentatori.
Sono arrivati in taxi, sì. E poi alle 15:30 poi si scopre che purtroppo la fabbrica militare aveva dato in appalto la sua sicurezza a un'azienda di sicurezza di basso profilo, un po' come quelle che sorvegliano i supermercati in Italia.
Non si sono rivolti agli israeliani?
Non si sono rivolti soprattutto agli agenti dell'esercito turco, ma neanche a un'azienda di sicurezza di alto livello. Stiamo parlando di una struttura strategicamente molto importante. Quindi un sacco di punti interrogativi, e i ministri, il ministro della difesa nazionale e il ministro degli interni, puntano immediatamente il dito al PKK. Il giorno dopo, sull'agenzia Frat News, esce un comunicato stampa, e Frat News praticamente è quasi l'organo di stampa del PKK, e in questo comunicato stampa vengono citati i nomi degli attentatori e si specifica che appartengono a una formazione che si chiama HPG, che è una costola del PKK, senza grossi giri di parola, e nel comunicato stampa si specifica che l'attentato è stato organizzato un mese fa, quindi non c'entra niente con gli attuali cambiamenti. Lo stesso giorno esce Ömer Öcalan con due tweet brevissimi. Chi è Ömer Öcalan? Oltre ad essere un deputato del partito Dem di cui abbiamo parlato prima, come si deduce anche dal cognome, è nipote di Abdullah Öcalan. Ömer Öcalan dice: mi è stato concesso il diritto di visitare mio zio, ho utilizzato la quota parenti, non ci sono andato come parlamentare, ho incontrato mio zio, di salute, ottima salute, e ha lanciato un messaggio e ha detto: avrei le disponibilità e le forze teoriche e pratiche per spostare la guerra dal campo del conflitto armato a quello al campo politico. Quindi Öcalan chiaramente lancia un messaggio che è una sorta di risposta all'appello di Demir Paçeli. E molto probabilmente la visita di suo nipote non è stata organizzata nell'arco di tre ore. E Öcalan, anche se in pieno isolamento, molto probabilmente è venuto a sapere dell'appello di Demir Paçeli e si è presentato con una risposta concreta. E questo ovviamente ci permette di far pensare che dietro le quinte, in realtà non da due o tre giorni, ma da un periodo abbastanza lungo, c'era un dialogo, almeno un momento di dialogo, tra il leader del PKK e probabilmente lo Stato, gli apparecchi burocratici dello Stato, che possono essere gli agenti dei servizi segreti, possono essere, in Turchia ci sono 7 formazioni di servizi segreti, chissà quale, oppure dello stesso governo.
Hazırım atım boy Bici bir İngilizi Regeke çok hep bom Ege with yana Şanike le babom Ege with yana Dey, dey, oh hey Dey pull up, pull up Desmal pull up, pull up Yeah, pull up, pull up Kras kurdi, huaro tata Dey pull up, pull up Skar udukal no stop Bishan. به سر چوپی عزرماتم بوی بیرج به انگلیزی ریگه که چول کف بوم.
Questo attentato come si inserisce in questo contesto? Cioè è una forma di critica alle posizioni di Öcalan? Come lo possiamo definire?
Allora, lo puoi inserire come vuoi tu. Perché? Mm-hmm. Perché lo dico? Perché c'è pochissima chiarezza, non siamo nella fase del dialogo. In effetti contemporaneamente sono arrivate le dichiarazioni da Helin Ümit, Murat Karayılan, Duran Kalkan, altissimi vertici del PKK, sono dichiarazioni uno dopo l'altro, tra l'altro interviste video di un'ora e mezza, sono molto taglienti, dichiarazioni molto spigolose, molto chiare. Murat Karayılan ha parlato del cambiamento della strategia e dell'inizio di una nuova guerra. Helin Ümit ha detto che di Devlet Bahçeli non si fidano minimamente. Duran Kalkan ha fatto congratulazioni agli attentatori. Quindi tutto un grande punto interrogativo, molto probabilmente siamo all'inizio. Quindi tutte le parti stanno prendendo una posizione per farsi valere, per far vedere i denti e per dettare le loro linee. Quindi questo attentato potrebbe veramente darsi che sia stato progettato un anno fa, un mese fa, perché un anno fa più o meno in questo periodo il PKK aveva fatto un altro attentato molto limitato, molto mirato, ma l'aveva fatto. Quindi siamo più o meno nell'avversario, quindi potremmo comprendere la progettazione di un attentato. Ma avviene in un momento estremamente importante e appunto ci sono anche questi punti interrogativi che ho sollevato. Una fabbrica così militare, così importante, sorvegliata in modo così precario, e le immagini di telecamere circolano così facilmente in un paese in cui il ministro delle infrastrutture e comunicazione, quando vuole, impedisce l'accesso a tutti i social media nell'arco di 2 secondi. Cioè, sono tantissimi punti interrogativi, ma penso che sia il punto giusto, il momento giusto in cui abbiamo punti interrogativi, perché appunto le parti stanno facendo vedere i loro denti in questo momento e c'è poca chiarezza, perché il dialogo deve ancora partire. Per esempio, se andiamo avanti con i fatti, pochi giorni dopo, non immediatamente, qualche giorno dopo il Presidente della Repubblica si pronuncia, Erdogan dice che esprime il suo sostegno al suo alleato Devlet Bahçeli e dice che è un momento storico questo del cambiamento, è necessaria unità nazionale perché è prevista la ricostruzione del Medio Oriente, però dice: noi non vogliamo dialogare con quelli di Rojava, nemmeno con le montagne di Kandil, si riferisce a PKK. Allora qual è il tuo interlocutore? Öcalan, che tuttora è il leader del PKK? Se torniamo a leggere le dichiarazioni di Helin Ümit, Murat Karayılan e Duran Kalkan, tutti dicono che per loro Öcalan è l'interlocutore principale. E quindi è chiaro che non tutte le parti siano intenzionate adesso a tirare fuori i biscotti e pronunciare tutto il necessario. Tutti stanno cercando di prendere una posizione. In tutto questo, ovviamente, cosa succede? La Turchia punta il dito contro il PKK a proposito dell'attentato, ma specifica il ministro della difesa che gli attentatori sono entrati in Turchia attraverso Rojava e quindi partono gli aerei e bombardano Rojava, 32 secondo l'esercito turco, secondo gli osservatori locali più di 100 postazioni, punti vengono bombardati. Il ministro della difesa turco dice che sono stati colpiti le basi, gli obiettivi militari del PKK, ma le fonti locali parlano delle infrastrutture civili distrutte, più di 7 morti. Prende subito la parola Mazlum Abdi, il comandante dell'SDF, le forze democratiche siriane nel nord-ovest della Siria, dice: noi non c'entriamo con l'attentato di Ankara, siamo pronti a rispondere a qualsiasi aggressione della Turchia, non inizieremo noi con una nuova guerra, ma decideremo noi quando la guerra sarà conclusa, perché siamo cresciuti anche militarmente. E nella stessa dichiarazione Maltumazzi dice che c'è un tentativo di dialogo attraverso i mediatori tra Rojava e Turchia. Quindi sta succedendo di tutto e penso che sia il momento giusto perché succede di tutto. E ci sono tantissime dinamiche interne ma anche esterne che determinano ciò che sta accadendo. Se volete dedichiamo 2 secondi a questo, che dite?
Sì, perché da quello che dici tu, quello che ha sempre dichiarato in questi mesi Netanyahu è proprio la riconfigurazione di quello che è il Medio Oriente e Nord Africa, quello che è in atto ed è il processo in corso, che però non credo che tutti i protagonisti vogliano proprio la stessa cosa. E allora questo che è avvenuto e sta avvenendo in Turchia va a inserirsi in questo mosaico più ampio.
Assolutamente, partendo da quello che sta succedendo in Palestina fino alla volontà sfrenata di Netanyahu di fare la guerra con l'Iran, arrivando fino a una prospettiva di una guerra lunga ma a bassa intensità tra Israele e Iran. Possiamo parlare di una serie di dinamiche che da oggi, mesi successivi, probabilmente saranno in fase di trasformazione. In tutto questo ovviamente la formazione armata curda iraniana PJAK ha svolto qualche mese fa il suo congresso straordinario, dopo più di 11 anni ha deciso di riprendere la lotta armata sotto forma di autodifesa. E quindi in un eventuale indebolimento dell'Iran, che ruolo avranno i curdi, che hanno un profilo totalmente diverso rispetto alla Siria, Turchia e Iraq, hanno un rapporto diverso con lo Stato in Iran, però comunque in Iran tuttora possiamo parlare di una formazione armata tra virgolette separatista. E contemporaneamente in Iran c'è stato un cambiamento anche governativo e al potere c'è un mezzo curdo che nella sua prima visita ha deciso di visitare l'Iraq, sia il governo centrale sia il Kurdistan iracheno, esprimendo una serie di messaggi radicali straordinari per essere un presidente iraniano, soprattutto in Kurdistan iracheno. Una settimana dopo il presidente iracheno ha detto che assolutamente non permetterà agli americani di utilizzare il suo spazio aereo e quando l'Israele vorrà colpire l'Iran. Quindi c'è un avvicinamento forse senza precedente tra l'Iraq e l'Iran, e questo
anche se forse non lo possono controllare lo spazio aereo così come sono messi adesso gli iracheni,
non avendo aerei.
Penso che gli iracheni non sono in grado di controllare neanche gli stipendi degli impiegati del comune di Baghdad. Però una dichiarazione del genere prima non c'è stata. E stiamo parlando di una dichiarazione che avviene molto probabilmente qualche mese prima del ritiro definitivo degli americani dall'Iraq, e non nel momento in cui vincerà le elezioni Trump, ma anche nel momento in cui vinceranno i democratici. Molto probabilmente, come hanno fatto in Afghanistan, gli americani se ne andranno dall'Iraq, molto probabilmente spostandoci verso un'altra zona. Lo stesso abbandono avverrà anche nel nord-ovest della Siria, in Rojava. E molto probabilmente, come fanno spesso gli americani, se ne andranno lasciando però le infrastrutture, le armi, soprattutto nel nord-est della Siria, armi molto pesanti, molto sofisticate. Qua torniamo alle dichiarazioni di Masum Abdi, che dice che il suo esercito ha delle armi sofisticate e pronte per difendersi dai droni turchi. Quindi molto probabilmente una serie di attori nell'area si stanno riposizionando e si stanno ripreparando per il cambiamento. Ovviamente tutti attendono, al di là delle decisioni di Bibi, attendono anche le elezioni di Washington. Quindi in questo contesto, diciamo, medio orientale, potrebbe essere interpretato in un modo o l'altro la decisione di Ankara e quelle di prendere direttamente Öcalan come interlocutore, e quindi vuol dire indirettamente prendere PKK come interlocutore e avviare un percorso di normalizzazione. Certo che qua il punto interrogativo che emerge è questo: il PKK non è nato perché qualcuno non aveva niente da fare in quel momento nel 1978, il PKK è nato perché c'è una sistematica politica di assimilazione e marginazione nei confronti delle persone curde in Turchia. Questi problemi sono stati risolti? No, allora risulta essere ancora legittima l'esistenza del PKK. Se lo vogliamo smantellare e lo vogliamo chiudere, allora dobbiamo trovare delle risposte ai problemi, anche perché si chiude una guerra, si apre un'altra. Quindi, e la storia ce la fa vedere. Allora io immagino e spero che Ankara abbia un piano in termini di democratizzazione e cambiamenti sociali, perché prendere come Öcalan come interlocutore e portarla nel Parlamento e dire parla non è una soluzione, ma anche i bambini ridono di fronte a questa idea.
Soprattutto sciogli il PKK, che non mi sembra assolutamente il momento.
E la cosa più interessante, ieri a 12:30 è stata pubblicata l'intervista di Duran Kalkan, che è il membro fondatore del PKK, un membro turco e anche il leader del HVG, tra l'altro sarebbe la formazione che ha l'attentato il 23 ottobre ad Ankara. Duran Kalkan dice: noi siamo molto felici se Öcalan sarà libero, ovviamente per noi è molto importante vederlo vivo, ascoltarlo, ma non è lui che decide il futuro del PKK. Una dichiarazione nettissima e chiara e altrettanto legittima. E quindi anche Duran Kalkan che dice: vediamo un attimo cosa viene fuori, cosa è intenzionato a fare Ankara, che è quell'Ankara che dice: noi non vogliamo parlare con Rojava, nemmeno con Kandil. E poi, se torniamo al nostro punto di partenza, e appunto il leader dei lupi grigi, delle facce, quelle che ha lanciato il primo sasso nel pozzo, nella sua dichiarazione in cui invitava Öcalan a parlare nel Parlamento, diceva: non vogliamo parlare con PKK, neanche con Edirne. Edirne è la città turca in cui esiste un carcere speciale dove, condannato a 42 anni, Selahattin Demirtas, l'ex co-presidente dell'HDP, nonché l'ostaggio politico più importante della Turchia e l'avversario tuttora principale del Presidente della Repubblica. E quindi qua si apre un altro punto interrogativo legato alle dinamiche politiche interne della Turchia. Allora, potrebbe essere una manovra per salvare il culo a Erdogan questo, perché si stanno avvicinando le elezioni del 2028, molto probabilmente non potrà candidarsi, ma sta parlando già di un referendum per un cambiamento costituzionale.
Per avere il quarto mandato.
La vita, come se fossimo un Uzbekistan, con tutto il rispetto, no? E Turkmenistan, non mi ricordo. Potrebbe darsi che questa sia, e poi guardate a caso che Öcalan ha invitato a parlare nel gruppo parlamentare del partito DEM. Quindi forse mi spingo ancora di più con i ragionamenti, forse Erdogan sta pensando di staccare per l'ennesima volta le opposizioni, allontanando il partito Demi, il partito dei curdi, dal principale partito d'opposizione, perché quello lo definisce come una minaccia per il suo futuro, e così facendo cerca di rafforzare la sua legittimità e il suo elettorato verso il 2028, perché il consenso popolare è ai minimi storici nei confronti di Erdogan.
Sì, vuole anche dividere lo schieramento curdo, sostanzialmente, questo è anche il suo obiettivo.
Anche quello è possibile, assolutamente. Tutto di guadagnante se succede solo una cosa del genere per Erdogan.
Si è anche portato avanti con l'arresto del sindaco del municipio Esenyurt, si dice così.
Esenyurt è un municipio che fa quasi 1 milione di abitanti.
Sì, come Torino.
Istanbul, esatto. Ed è un municipio, una municipalità molto interessante, molto curdofona, molto anatolica e molto di sinistra, ed è stato governato fino a lo scorso marzo dal partito di Erdogan, dove il sindaco è finito in ogni tipo di scandalo, dalla corruzione all'evasione fiscale, dalle molestie sessuali alle feste orge con le escort nel suo ufficio, cioè qualsiasi cosa che potete immaginare e non immaginare.
Vabbè, gli dedicheranno un aeroporto probabilmente.
Probabile. E Ahmet Özer arriva ottenendo il 49% dei voti, come il candidato del CHP, ma sostenuto anche dai curdi. Inoltre Ahmet Özer è un cittadino curdo della città di Van, e arriva appunto la notizia l'altro ieri che è accusato di appartenere al PKK, non è che simpatizzare oppure fare propaganda, appartenere al PKK, viene arrestato, sospeso, e il giorno dopo, stamattina, viene nominato un commissario straordinario al posto suo. Allora anche qua, senza entrare nei dettagli, se il tuo interlocutore da portare nel Parlamento è Öcalan, che è il leader tuttora PKK, come è possibile che il sindaco democraticamente eletto di un municipio di Istanbul viene messo in carcere con l'accusa di attività terroristica? Cioè, mentre tiri fuori, tra virgolette, il terrorista numero uno, metti dentro l'altro che è accusato di attività terroristica, della stessa organizzazione, tra l'altro. Quindi torniamo sempre allo stesso punto: stanno prendendo delle posizioni e ci stanno facendo vedere i loro denti, tutte le parti. Senz'altro siamo in una fase, in un momento straordinario per la Turchia, e non soltanto. Vedremo come andrà avanti. Io personalmente auguro che sia, nel bene e nel male, l'occasione storica, perché è meglio un giorno di pace che mille giorni di guerra, e speriamo che sia quel momento e che non ci siano danni in questo percorso, e sia un momento di grande cambiamento, quel cambiamento che milioni di persone attendono in Turchia, ma non soltanto, anche in diversi angoli del Kurdistan.
Senti, tutto questo movimento potrebbe avere anche un senso rispetto alla normalizzazione dei rapporti con Damasco, e provare a fare anche un accordo con i curdi siriani in questa prospettiva? Cioè, Erdogan sta giocando su vari campi, non solamente quello interno.
Allora, questa è una domanda molto, molto brillante, complimenti, perché nell'ultimo viaggio che ha fatto Erdogan al ritorno verso la Turchia, sull'aereo, di nuovo ha radunato tutti i giornalisti che gli sono comodi, e probabilmente il suo consulente gli aveva dato già delle domande. Sì, succede sempre così. Erdogan ha parlato, ha risposto a una domanda, ovviamente, ha preso la palla in balzo, ha detto che gli dispiace molto che i suoi numerosi appelli rivolti al presidente siriano Assad sono rimasti senza risposta, non sono stati accolti. In effetti sono mesi, in realtà sono più o meno 2 anni, che la Turchia, ma sono mesi molto concretamente, che la Turchia cerca di costruire un percorso di dialogo con Assad. Qua bisogna mettere una precisazione. In che modo? Nel modo in cui vuole Erdogan. Perché Assad in realtà ha risposto, ha detto: ritiri i tuoi soldati, interrompi la tua relazione con le organizzazioni jihadiste criminali, che io definisco terroristiche, che mi hai portato nel mio territorio, e poi ne parliamo. Da parte di Ankara non è arrivata una mezza dichiarazione in merito all'eventuale ritiro delle truppe turche presenti sul territorio siriano, e non è arrivata una mossa in merito all'interruzione dei rapporti con l'esercito libero siriano, oppure con tutte le altre brigate jihadiste terroristiche presenti in Siria, addestrate in Turchia. E quindi molto probabilmente Erdogan continua a sperare e lavorare per costruire un rapporto come vuole lui con Assad, e per realizzare una serie di scopi: rimpatriare siriani presenti in Turchia verso la Siria, creare una zona cuscinetto sotto il suo controllo nel nord della Siria, e collaborare con Damasco per emarginare le YPG, YPG, SDF, soprattutto una volta che gli americani se ne andranno da quella zona. E quindi torneremo praticamente nelle dinamiche del 1998, molto tristemente. E quindi questo però è un punto dolente, che è rimasto un capitolo aperto, appunto. Erdogan continua a parlarne. Io, come hai suggerito anche tu, penso che sia tra i suoi piani, e non sta concretizzando, perché Assad continua a resistere sulla sua linea, penso legittimamente, ma vedremo nei prossimi mesi se ci sarà un cambiamento.
Ma è anche interessante questo fatto che, pur essendo parte della NATO e impostando sostanzialmente l'economia sul debito che è correlato al dollaro, poi tenta di fare il salto della quaglia e andare con i BRICS, o comunque si è presentato lì, è stato accolto anche molto benevolmente. C'è qualche possibilità davvero che venga a far parte di entrambe, diciamo, organizzazioni monetarie, economiche, che corrispondono appunto ai BRICS da un lato e allo SWIFT dall'altro?
Allora, io penso che prima di tutto il tentativo di entrare nel Club BRICS è solo l'espressione di un desiderio per il momento, non è stato
è stato
in parte accolto, ma poi dietro le quinte si parla che soprattutto l'India insieme a Sudafrica siano lì a resistere e che sono due componenti molto importanti dei BRICS. Erdogan ha espresso il suo desiderio e anche dopo che sono arrivate le reazioni dalla NATO ha detto è solo un desiderio, ma ovviamente non abbandoniamo minimamente la NATO. Noi non vogliamo appartenere soltanto a un'organizzazione, le dinamiche mondiali stanno cambiando, perché no, per la nostra convenienza entriamo anche nei BRICS, ma sarà una cosa, una scelta conveniente anche per la famiglia della NATO, eccetera. Per certi versi potrebbe anche essere. Però stiamo ancora parlando di un'idea, e in effetti è tornato da Tataristan, possiamo dire, a mani vuote più o meno, perché leggermente con una dichiarazione parziale Putin ha di nuovo sollevato, ha di nuovo espresso che sarebbe contento di un'eventuale entrata della Turchia nei BRICS, però siamo rimasti lì ancora. Però comunque da qualche tempo stiamo parlando di un rapporto di avvicinamento tra BRICS e Ankara. E se sarà concretizzato o no questo avvicinamento, se si trasformerà in un'adesione o meno, o e quando, è tutto un grande punto interrogativo. Sono tantissime dinamiche militari, economiche, commerciali, e però qua bisogna mettere una nota: Erdogan si comporta anche in questo caso come si comporta da anni. È un leader decisamente pragmatico. È un leader che ha saputo costruire molto bene dei rapporti pragmatici di reciproco sfruttamento, come una serie di leader che stanno facendo nel mondo da qualche anno, e probabilmente sa nel momento giusto mettere in difficoltà i suoi alleati e sa esattamente nel momento giusto quale inversione U fare con quale nemico di oggi, che poi domani diventa un alleato, no? O viceversa. E penso che la manovra dei BRICS e del tentativo del desiderio di entrare nei BRICS appartenga a questa visione, cultura e capacità di Erdogan come politico, come uomo anche leader della zona del Medio Oriente.
Il viceversa era ovviamente Fethullah Gulen. Ha già trovato qualcuno da sostituire come punchball?
No, ancora niente. Né la comunità di Gulen ha trovato il suo nuovo leader, né Erdogan.
Qualcuno, no, con cui prendersi.
Sì, io penso che la comunità di Gulen, che si chiama Hizmet, stia vivendo un momento difficile. È morto il suo leader, che è in piedi da più di 50 anni, guida la comunità da più di 50 anni, ma stiamo parlando di un progetto che appartiene alla famiglia del Gladio, è un progetto anticomunista, un progetto della NATO, un progetto decisamente creato, tagliato per il tessuto mediterraneo musulmano, per cui con quel nome, con quella struttura oppure in un altro modo, le realtà come la comunità di Gulen le vedremo, le avremo in Turchia e non soltanto. Chissà, magari la stessa comunità di Gulen, Hizmet, con un nuovo leader, domani o dopodomani rifiorirà e tornerà a controllare lo Stato indirettamente in Turchia, chissà.
Fondo Gladio è di un'epoca passata, ma così apparentemente
ma
odierna.
Ma
così apparentemente attuale.
Utile, sì.
Si è trasformata a diverse sfumature facce, diverse alleate, adesso non è bianco-nero come una volta, però quella senz'altro quell'obiettivo continua a esistere.
Bashan. hazır matım boy Bici bir İngilizi Rega ke çolka bom Ege vit yana Şane ke leba bom Ege vit yana Dey, dey, oh ey Dey pull up, pull up Desmal pull up, pull up